Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Oggi c'è passato il Natale, noi siamo qui per i consueti esercizi spirituali che facciamo, diciamo, e dovremmo farne di più. Sapete, qualche volta mi è capitato di vedere qualche filmato di esercizi ginnici incredibili, cioè dico, questi sono fatti di gomma, non so come facciano a fare tutte quelle cose là. E dico, però, chissà quante volte l'hanno fatta. Allora, questi qua, poi finiscono le Olimpiadi, diciamo che se vincono la medaglia d'oro, sulla medaglia d'oro ci sono addirittura 5 cerchi, che sono come fossero 5 aureole, no? Che però non giovano nulla per andare in paradiso, no? Dico, invece, facendo gli esercizi spirituali e poi mettendoli in pratica, se tutto va bene, diciamo che ti guadagni un cerchio, cioè un'aureola. Vedete, sempre l'uomo è esagerato, no? Pensate che Dio, per amore, si è fatto in tre, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Noi siamo esagerati, io per un amico mi faccio in quattro, vedete, siamo proprio incredibilmente, diciamo, presuntuosi, non lo so, siamo sempre esagerati. Allora, noi però, diciamo, a parte questa battuta iniziale, no, dopo il Natale, bisogna anche mostrare una certa gioia venuta, perché ci ha concesso, è vero, di vivere anche questo Natale, no? Tanti altri lo stanno vivendo o in paradiso o in purgatorio, ma diciamo, noi siamo ancora qua, abbiamo la possibilità di convertirci veramente per meritare il paradiso. E difatti, prima di Natale, se ben ricordate, abbiamo fatto gli auguri di una santa conversione natalizia, nel senso che, dico, Gesù deve nascere veramente nella nostra vita, incarnarsi nella nostra vita. Ecco, allora abbiamo fatto gli auguri, questo tipo di auguri, perché dire Buon Natale, diciamo che dice tutto e non dice nulla, no? Cos'è Buon Natale? Buon Natale, diciamo che devi riferire tutto a Gesù, bambino, che lui si è fatto carne, il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma vuole incarnarsi in noi, quello è il punto. Per questo dicevo, buona conversione vuol dire che il Verbo, la parola di Dio, si incarna in me, e allora io sono vivo un'esperienza natalizia, perché Gesù è nato in me. Ecco, questo volevo dire oggi. Allora iniziamo del tutto, vero, con un bel segno di croce, che è un atto di adorazione, vero, alla Santissima Trinità e nello stesso tempo anche alla croce. Difatti ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce tu hai redento il mondo. Bene, allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente nel nostro cuore, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora Gesù si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi e sarà con noi fino alla fine del mondo. E ogni giorno sull'altare c'è una nuova un'incarnazione, perché quando il sacerdote pronuncia questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, c'è l'incarnazione, c'è Gesù. Dal pane diventa corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente nell'ostia santa, per cui ogni volta che andiamo a messa dobbiamo pensare, andiamo alla grotta di Betlemme? No, andiamo alla grotta di Betlemme sì, però andiamo sul Monte Calvario, così diceva Padre Pio, diceva ogni volta che andate alla Santa Messa portatevi sul Calvario e contemplate colui che ha offerto la sua vita, vero, per la nostra salvezza, in sconto dei nostri peccati. E così, vedete, diciamo, ci abituiamo a vivere la nostra routine in parrocchia o fuori parrocchia, le solite cose, è tutto nuovo, non abbiamo ancora scoperto niente, come avere davanti 1000 fotografie e aver visto solo nel pacco di fotografie abbiamo visto solo la prima e non abbiamo visto tutte le altre. Ecco, il cammino di fede è come sfogliare tutte le fotografie, la parola di Dio si manifesta, vero? Pensate tutta la Sacra Scrittura, ecco, c'è sempre da vedere Dio in ogni cosa e anche poi nella natura, in tutte queste cose qui. Allora, vi racconto un piccolo episodio, Anna, che è curioso. Allora, ogni giorno abbiamo l'adorazione, dove andiamo a messa, dopo finita la Santa Messa c'è l'esposizione. Ma è da qualche giorno che vedevo, cioè con il faretto che, diciamo, diretto all'ostia, è bellissimo perché il faretto illumina l'ostia, per cui vedi, ecco, nel resto della chiesa, diciamo, non è illuminata, no? Proprio le luci sono proprio dirette tutte verso l'ostensorio, no? Però diciamo che il vetro dell'ostensorio si vede che qualcuno l'ha toccato, magari anche gli stessi frati, non lo so, insomma, praticamente mostrava, si vedeva che era sporco, insomma. E allora dico, io guardo l'ostia candida, immacolata, però c'è questa cosa qui che praticamente mi fa vedere un'ombra dentro, cioè verso l'ostia, finché poi, diciamo, sono arrivato a dire, guardate, bisogna pulire quell'ostensorio perché c'è quella macchia lì, ed è triste, è brutto anche vedere che tra me e Gesù c'è un ostacolo che è dato da questa cosa qua. Però questo significherebbe poco, perché io poi l'ho trasportata invece nella vita spirituale. Cioè il mio rapporto con Gesù, diciamo, per vederlo chiaramente Gesù ci vogliono beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Ecco qua. Allora, se tu hai le cataratte, diciamo che cosa vedi? Vedi poco, vedi le cose confuse? Se, diciamo, il vetro è sporco, tu vedi anche le cose con questo ostacolo. Ma il significato è questo, cioè ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, lo amo perché sto alla sua presenza e tutto quello che mi dice esce dalla sua bocca. Dio, adorato da miriadi e miriadi di angeli, di santi, patriarchi, eccetera, eccetera, vero? Si degna di parlare con questo vermiciattolo che sono io, anzi magari fosse un vermiciattolo, perché Giacobbe ha avuto questo titolo dal Signore, ma anche San Francesco da Gesù Cristo gli ha detto vermiciattolo di Francesco, per cui darmi del vermiciattolo sarebbe come darmi delle arie, no? Comunque sia, ecco, Dio si degna di parlarmi, no? E io non sto attento a quello che mi dice, ma scherzi, cristiano, scherzi? Dio ti parla e tu pensi ad altre cose, cioè non ti importa di quello che dice, e anche se ascolti, lo ascolti per dire ho ascoltato, ma questo discorso qua non riguarda mica me, riguarda gli israeliti, riguarda Giacobbe, riguarda Abramo, riguarda Giovanni, io sono soltanto uno spettatore, no, caro fratello, cara sorella cristiana, perlomeno che pensiamo di essere tali, noi siamo degli attori e non degli spettatori. Il Signore vuole che produciamo, vuole che i talenti siano moltiplicati, per cui gli spettatori non moltiplicano niente, si possono aumentare gli applausi eventualmente gli spettatori, però diciamo, noi siamo chiamati a operare, siamo chiamati a portare il lieto annunzio fino ai confini della terra. Se lo fanno i missionari, perlomeno lo facevano una volta, adesso non si sa cosa vogliono fare, ma diciamo che Santa Teresina, che è la patrona delle missioni, non è mai uscita dal convento. Allora, i bambini di Fatima chissà quanti anime hanno salvato con le loro preghiere e le loro penitenze, ecco, per cui hanno fatto i missionari, no? E io cosa faccio? Lo spettatore? Che cosa faccio? Io ascolto i salmi, cioè leggo i salmi, e vi assicuro che una settimana fa più o meno, ecco, c'erano di quei salmi e di quelle letture che il Signore strapazzava il suo popolo perché non era stato fedele, e dice: ho abbattuto il recinto vero della mia proprietà, che era Israele, e vi sono entrati i cinghiali, le anime selvatiche, tutti quanti, ecco, e praticamente l'invasione dei selvaggi, ecco. Allora noi abbiamo anche una cosa del genere, ma evidentemente li ha battuti come castigo a loro, e credo che anche noi siamo dei castigati, guardate, siamo dei castigati, perché non abbiamo risposto alla chiamata. Ecco, pensiamo a Lourdes, La Salette, Fatima, richiami, la conversione, il pentimento, ecco, niente da fare, peggio che peggio. E allora ha battuto il recinto, non c'è niente da fare, siamo dei castigati, capite? Noi ce la prendiamo con gli uomini che sono strumenti usati da Dio per castigarci, cioè voi pensate, Attila era definito il flagello di Dio, no? Ma Attila non sapeva di essere il flagello di Dio, manco ci credeva, no? Però il Signore l'ha usato come flagello suo per castigare i romani. E adesso io non so quanti atti li abbiamo, se vengono da Bruxelles, da dove vengono, comunque siamo dei castigati. Allora, sono tutte cose. Adesso però, prima di iniziare la meditazione anche sulle letture, vorrei, visto che abbiamo parlato del Santissimo Sacramento, diciamo, vorrei prendere questa abitudine ecco, di fare anche la visita a Gesù sacramentato per innamorare sti benedetti cristiani che credono di essere innamorati, ma i fatti non lo confermano. E allora cerchiamo di aiutare a sentire come parlano i santi quando parlano di Gesù Eucaristia. Canta la Chiesa nell'ufficio del Santissimo Sacramento. Non v'è nazione sì grande che abbia dei tanto vicini come il nostro Dio è vicino a noi. I gentili, di fronte alle opere d'amore di Dio, esclamano: buono è il Dio dei cristiani. I gentili si figurarono divinità a loro capriccio, ma non seppero nemmeno immaginare un Dio così innamorato degli uomini da scendere in mezzo ad essi e farsi loro compagno col prodigio del sacramento eucaristico. Difatti, il Salmo dice: ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi. Salmo 110. Dolcissimo Gesù, perché gli uomini ti fuggono? Come possono vivere a lungo lontano da te? Dio mio, non permettere che io sia nel numero degli ingrati come nel passato. Bisogna confessarsi l'ingratitudine. Bisogna confessare l'ingratitudine. Altro che non so che cosa dire al prete perché io non ho fatto niente di male, no? Intanto sei ingrato, di sicuro sei ingrato, puoi dire quello che ti pare, sei ingrato comunque, perché pensa cosa hai ricevuto tutto e tu dici grazie, è troppo poco, devi pensare chi hai ricevuto. Ora, concedimi un amore che non si esaurisca in gemiti e parole, ecco, no, gemiti e parole, oh Signore, qua, parole e gemiti. Provavo perfino tedio alla tua presenza quando non ti amavo, ti amavo poco, ma se con la tua grazia il mio amore si accrescerà, non solo non proverò più alcun tedio, ma proverò ineffabile gioia a stare giorno e notte ai piedi del sacramento dell'altare. Eterno Padre, ti offro il tuo stesso figlio, accettalo, e per i suoi meriti infondimi un amore ardente che mi faccia desiderare di trattenermi alla sua presenza. Dio mio, per amore di Gesù, infondi in me un grande amore per il Santissimo Sacramento. Lo ripetiamo, Dio mio, per amore di Gesù, infondi in me un grande amore per il Santissimo Sacramento. Ecco, e poi c'è la visita a Maria Santissima. Maria è la torre di Davide, di cui parla lo Spirito Santo nel Cantico dei Cantici, costruita a guisa di fortezza, 1000 scudi vi sono appesi, tutte armature di prodi. Maria, Mica il politico Prodi, no? Di Prodi. Maria, tu sei colei che Sant'Ignazio Martire ha chiamato difesa fortissima per coloro che si trovano in battaglia. Con quale impeto mi assalgono i miei nemici per privarmi della grazia di Dio e della tua protezione? Ma tu scendi in campo per coloro che in te confidano, secondo le parole di Sant'Efrem, difesa di quelli che hanno fiducia in te. Difendimi e combatti per me, che in te confido e spero. Ripetiamo insieme: Maria, il tuo nome è mia difesa. Maria, il tuo nome è mia difesa. Mi sembra giusto anche, Anna, cosa dici? No, perché facciamo l'atto di riparazione, facciamo la comunione spirituale, ma siccome la riparazione, anche questa consiste nella riparazione, perché stiamo parlando di Gesù, cerchiamo di riparare l'ingratitudine con dei pensieri, con delle meditazioni che accendano i nostri cuori. Poi noi possiamo parlare, ma diciamo soprattutto quando uno è innamorato di Gesù, diciamo che questo amore cresce e allora arrivi ad amarlo con tutto il cuore, ma se qui continuiamo a parlare e nessuno si innamora, restiamo sempre, diciamo, si diceva una volta in braghe di tela, oggi non si può neanche dirlo perché i pantaloni di tela con i buchi mi sembra che costano più dei pantaloni, diciamo, di lana o di, diciamo, quelli che sono più preziosi, perché basta che abbiano la firma, no? Allora uno va in giro con le firme, ma tu pensa, no? Che storie, è incredibile. Incredibile, guarda, io vedo tutte queste cose, se quando vado a fare delle camminate così, vedo soltanto cani, cagnolini in braccio, cioè praticamente non... E poi ho sentito che è calato il numero delle adozioni, ecco, diciamo che una volta si adottavano più bambini, adesso si adottano più cani. Più cani, no? Ma io non lo so, dico, ma uno non si vergogna, no? Di avere una testa che non funziona in quella maniera lì, no? Ma dico, tuo nonno era più sapiente di te, vero? E tuo nonno aveva più figli di quelli che hai fatto tu, dico, o fratello o sorella, no? Per dire, ecco, allora senti, famiglie numerose, c'era da stare allegri con tutto questo movimento di persone che giravano per casa, no? E non c'erano mica tante cose come adesso da perdere tempo, lavorare, pregare, vero? Pregare sempre e poi e vivere la vita da cristiani, andate e moltiplicatevi, mica solo le zucche, devono moltiplicarsi le galline. Quelli che stavano in campagna devono moltiplicarsi i vitelli, devono moltiplicarsi tutti meno gli uomini, ma il Signore ha dato il comando a noi, andate e moltiplicatevi, non moltiplicate i peccati, moltiplicatevi voi. Ecco, adoriamo un Gesù bambino che si è fatto bimbo per amore nostro e noi non vogliamo, ecco, generare bambini Gesù in casa nostra. Chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome, accoglie me, ha detto Gesù Cristo. Pensate quanti Gesù bambino non trovano posto nel grembo delle donne, nella testa degli uomini. Ecco, non c'è posto per loro, non c'è posto per loro, vergogna. Ma però, sai, sono argomenti che questi qua, siccome uno è ubriacato di parole televisive, questi discorsi che facciamo noi sono proprio veramente fuori norma, sono discorsi questi qua senza aggiunta di pesticidi, è vero, proprio biologici sono questi qua. Bene, Anna, adesso dopo questa, diciamo, introduzione post natalizia, ma siamo sempre in tempo di Natale, vero? Passiamo alle letture che ci vengono proposte appunto dalla liturgia odierna.
Festa di San Giovanni, apostolo ed evangelista. Ecco, dalla prima lettera di San Giovanni apostolo, come osserva San Beda il Venerabile. Sin dall'inizio di questa lettera di San Giovanni apostolo si insegna la divinità e insieme l'umanità del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Il discepolo prediletto spiega la continuità tra il messaggio dato da Gesù e l'annuncio fatto dagli apostoli. Ciò che gli apostoli hanno veduto e udito, lo hanno annunciato anche a noi, per renderci partecipi della comunione d'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Il messaggio degli apostoli si incentra sul verbo della vita, fattosi visibile ai nostri occhi. Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita. La vita, infatti, si manifestò, noi l'abbiamo veduta, e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena.
Ma poteva scrivere qualcosa di diverso San Giovanni, l'innamorato? Cosa poteva dire? Gesù è nato, è venuto ad abitare in mezzo a noi. E lui dice così, praticamente, cioè si sente tutto questo trasporto d'amore, il puro, vedete Giovanni, ecco, il puro che vede le opere di Dio, le interpreta con gli occhi del puro che vede, ecco, chi non vede è perché è impuro. Allora, difatti l'antifona d'ingresso della messa dice così: questi è Giovanni che nella cena posò il capo sul petto del Signore, lui, apostolo beato, che conobbe i segreti del cielo e diffuse nel mondo intero le parole della vita. Allora, vedete, apostolo beato che conobbe i segreti del cielo. Ecco, vedi, colui che vede. Allora, questo è Giovanni che scrive questa lettera, ma la scrive con gli occhi che guardano le cose di lassù, per cui parla e dice le cose, vorrebbe che tutti quanti gustassero quello che ha gustato lui, puro di cuore. Il nemico gioca su questo, vi fa diventare tutti sporcaccioni, così non vedete nulla, non capite nulla, perdete la fede. Capite il discorso qual è? La purezza. Se il peccato impuro, i peccati della carne, sono quelli che mandano più anima all'inferno, vuol dire che praticamente uno si cava gli occhi, ecco, quando diventa impuro e non vede più niente, perde la fede. Guardate, se cala la gente che va a messa, sapete perché? Perché sono sporcaccioni, perché non in qualche modo, diciamo, la purezza non ce l'hanno. Allora non credono, non vado neanche a messa, i peccati non esistono, non li vedono proprio i peccati, no? La purezza è la sporcizia, vedete cosa manifesta uno e l'altro. Allora Giovanni, figlioli miei, ecco, l'amore ti fa sentire, dice figlioli miei, penso, perché in qualche modo io con la mia vita spesa per il Signore, diciamo, ho una paternità anche, perché con la mia santità Giovanni, è vero, genera figli al Signore, figlioli miei. Ecco, quello che era da principio, cioè prima che Gesù si manifestasse, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò in noi. Ma attenzione, dice le nostre. Allora, quello che contemplammo, allora oggigiorno dove sono i contemplativi? Manco quelli che sono contemplativi di titolo contemplano più, perché guardano la televisione, perdono la fede anche loro, no? Per cui la contemplazione è uno che è il contemplativo, è uno che guarda le cose di lassù, che cerca le cose di lassù e che non si fa distrarre dalle cose di qua giù, per cui contempla i cieli aperti, contempla le cose di Dio, per cui quello che contempliamo noi, ma noi, cioè loro, voglio dire, contemplarono tutto ciò, ma noi queste cose le contempliamo, ma che cosa è che contempliamo noi? Allora, e che le nostre mani toccarono del verbo della vita. Ah, le mani toccarono, noi addirittura ci cibiamo di lui, capite? Non solo tocchiamo, ma diciamo ci cibiamo di lui, ecco, pertanto dovremmo avere, diciamo, dovremmo essere, come dire, in espansione di fede da darne anche ai fratelli, no? Credo per quelli che non credono, ma tu non credi manco per te stesso, ma come fai a credere per quelli che non credono? Allora, no, ma la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna. Allora, diciamo che ogni cristiano deve dire queste parole, ma deve fare anche quello che è scritto qua, no? Pertanto tu cosa fai? Vai a messa e poi non combini niente, no? Allora, dobbiamo dare testimonianza, perché noi abbiamo le prove, ne abbiamo anche le prove personali, Dio ci parla, Dio ci illumina e a fare quello che dice Lui vediamo anche i risultati, ecco, mettere in pratica quello che Lui dice, la grazia ci ottiene tutto. Scusate un attimo. Che mi viene a gridare, Anna, mi viene la tosse.
Sì,
mi viene da gridare, no? Perché dico, ma cosa stiamo a fare? Dopo tanti anni siamo ancora qua che giriamo praticamente sulla ciclette, non andiamo da nessuna parte, no? E vi annunciamo la vita eterna, ma se tu la vita che fai, diciamo, non dai né testimonianze, manco annunci la vita eterna, perché vivi come se andassero in paradiso tutti quanti senza far nulla, per cui non dai testimonianza e non annunci la vita eterna con la vita che vivi te e la testimonianza che dai. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Allora, io, diciamo, ho avuto tante grazie, dovrò render conto e questo mi fa tremare. Allora, ho conosciuto Padre Pio. Padre Pio, padre mi accoglie come suo figlio spirituale, l'ultimo. Sì, basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio. Ah, qui significa che dovrei fargli fare bella figura. Dice, questo qua è un figlio mio. E dice, però non mi ha fatto sfigurare, ha testimoniato, ecco, questa sua figliolanza, ecco, ma, ecco, allora, ma noi siamo figli dell'Eterno Padre, siamo fratelli dello Spirito Santo, cioè siamo fratelli di Gesù Cristo, siamo tempi dello Spirito Santo, noi facciamo sfigurare tutto, perché la nostra vita non ci assomiglia proprio a delle persone che vivono la presenza di Dio, che contemplano lo Spirito Santo che abita in noi, che incarnano la parola di Dio, verbum domini, vero? Cioè, ma che razza di figura? Vedete che la gente dice, se quello là che va a messa è peggio di me, dice che non ci vado, cosa vado a fare io in chiesa se quelli che vanno in chiesa sono peggio di me? Capito? È una scusa questa qua, no? Però, diciamo, talvolta hanno anche ragione, cioè, no, sbagliano a non andare in chiesa loro, però dicono che l'esempio di quelli è, tante volte è contrario a quello che dicono o quello che fanno. Poi, annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi, infatti Gesù è nato, si è manifestato a noi, è stato adorato dai pastori, dai magi, e poi condannato a morte da quelli che lo aspettavano, interessante, no? Viene in mezzo a coloro che dovevano accoglierlo e questi lo ammazzano, così è. Questo vuol dire che è lotta continua, il cristiano è in combattimento, altro che pacifisti, tu devi combattere tanto contro te stesso, che sei il peggior nemico dell'anima tua, sei tu. È il tuo io che è il più stramaledetto nemico tuo, che era presso il Padre e si manifestò a voi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Cioè, la mia gioia è così grande che voglio trasmetterla anche a te, voglio che tu goda insieme a me per lo stesso motivo per cui godo io, perché ho conosciuto, perché ho veduto. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo, in comunione con Lui, facciamo anche la comunione, no? Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena, ecco, la nostra gioia, cioè non solo la nostra, anche la nostra nel senso noi e anche voi, la nostra, siamo in tanti, vogliamo, vi diciamo, allora queste cose, lui le ha scritte, noi le diciamo, queste cose che vi diciamo, ecco, perché la nostra gioia sia piena. E adesso abbiamo il Salmo, Anna.
Sì, sono qua. Ecco, allora. Il ritornello, gioite giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore. Della sua santità, celebrate il ricordo.
Allora, intanto inizia bene, ma inizia anche male, nel senso, gioite giusti nel Signore. Dove sono i giusti che possano gioire nel Signore? Dove sono i giusti? E chi è che si sente giusto? Ecco, San Giuseppe era giusto. San Giuseppe era giusto, noi ci assomigliamo noi a San Giuseppe. Allora, gioite giusti nel Signore. Allora, per forza che non si gioisce, no? Cioè, se uno gioisce perché è ubriaco è un altro paio di maniche, ma gioire nel Signore, cioè, non da guardare, qui è scritto nel Signore, dentro il Signore, cioè tu devi vivere con Lui. Ecco, vivere questo amore unitivo con Lui. Allora sei... Puoi gioire perché, diciamo, sei un giusto nel senso che fai tutto quello che il Signore ti comanda, per cui sei giusto. Saresti un ingiusto a fare quello che vuoi tu, visto che non sei tu il Signore, quando ti appropri di una cosa che non ti appartiene, già sei un ingiusto e non puoi gioire nel Signore, no? Gioite giusti nel Signore, cioè le parole vanno pesate, no? Uno le legge e non sa manco cosa vuol dire, perché legge, mamma mia. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Cioè, il Signore regna, anche quando sembra che non regni, praticamente dice, ma Signore, ma dove sei finito? Perché non vieni in nostro soccorso? Non vedi come siamo messi? Ma vieni presto a salvarci. Ah, io dovrei far presto a venire quando sono centinaia di anni che vi richiamo al dovere e voi non mi avete ancora risposto, adesso volete che io mi affretti a soccorrervi quando voi non avete avuto nessuna fretta e ancora non ce l'avete di obbedirvi e fare quello che vi dico io, no? Mamma mia che roba, Anna. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, cioè tutti devono gioire, ecco, dove si può gioire? Anche tutta la terra e tutte le isole. Dove il Signore regna, no? Il Signore regna, esulti la terra e giuscano tutte le isole. Allora, tutte le isole, tutta la terra esulti dove regna il Signore, no? Ecco, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Ecco, giustizia e diritto. Lui ha il diritto, diciamo, di essere nostro Signore, perché ci ha creati Lui, e invece noi vogliamo essere signori di noi stessi, e la legge che ci ha dato Lui noi ce ne facciamo un'altra che è contraria alla sua, Lui ci dice quello che dobbiamo fare e noi facciamo il contrario. Nubi e tenebre lo avvolgono, ma dico noi siamo avvolti da nube e tenebre, mica il Signore, il Signore non è nelle tenebre, è nella luce, è luce lui stesso. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Giustizia e diritto. Allora, c'è questa giustizia? Sì, si obbedisce alle sue leggi, qui è il diritto di darci delle leggi. I monti fondono come cera davanti al Signore. Diciamo che i siciliani, quando vedono l'Etna che erutta, è un monte che fonde come cera la lava, è come la cera che si fonde, no? I monti fondono come cera davanti al Signore, pensa un po', eh? Cioè, se uno ha qualche dubbio, basta che quando c'è un'eruzione vada a vedere cosa esce dal cratere, no? Il magma, che è come la cera. Davanti al Signore di tutta la terra, annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Sì, i ciechi non vedono, cioè quelli che non credono, non vedono, non vogliono vedere, dicono che non esiste nulla perché sono ciechi. Se invece dicessero: Signore, io sono cieco, per quello non vedo, fa che io veda, parlassero come Bartimeo, invece no, io ci vedo, ma sono cieco perché non vedo alla fine, no? Tutti i popoli vedono la sua gloria. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Ecco, allora vedete, buon Natale abbiamo detto, prima di Natale, adesso diremo buon anno, ma fammi la carità. Ma tu dici delle parole vuote, no? Buon anno cosa vuol dire? L'augurio è questo. Ti auguro di vivere un anno in modo santo e di pentirti, di cambiare vita, di tutte le cose sbagliate che hai fatto durante l'anno che sta per terminare. Ma che razza di auguri devo farti? Auguri di buon anno? Ma non te li faccio proprio, perché non voglio mica far parte del coro degli insensati che parlano senza sapere quello che dicono, no? Ma cosa devo augurarti? No? Devo augurarti di convertirti, di dare gloria a Dio con la tua vita, che l'anno prossimo sia un anno vissuto tutto per il Signore, visto che devo amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, cosa faccio? Buon anno. Allora, dov'è che fate il veglione? Dov'è che fate il cenone? Guarda, di questi tempi qua, altro che cenoni, in ginocchio noi avremo l'adorazione e avremo la messa a mezzanotte, facciamo la cena, il cenone alla santa messa di mezzanotte. Ecco, pertanto, ecco, ci cibiamo delle carni che non sono quelle che vedono al supermercato o in macelleria, ma è carne dell'Eterno Signore che l'ha offerta per la mia salvezza. E io c'ho poca fede e non esulto e non rendo grazie al Signore per tutto quello che ha fatto per me. Ecco, allora cosa dice Anne? Bello che mi fermo, però.
No, stiamo pensando, sì, a questa passaggio, questo passaggio.
Ma ti pare, ti dico, dunque se ti dico Anna, buon anno, è interessante, no? Anna, anno.
Esatto.
Allora dico, ma che razza di auguri, cioè che cosa vuol dire? No,
banale.
Faccio bella figura e ti dico buon anno, no? Ma sono scemo, perché che cosa vuol dire buon anno? Dimmi cosa vuol dire.
Non ha senso. Sì,
cioè che tu abbia guadagni più soldi, che tu possa cambiare la macchina, che tu possa andare in ferie, che tu possa goderti, che ne so, la vita, questo sarebbe il buon anno? Il buon anno è, stai attento e fai di tutto per andare in paradiso, quello è un anno che ti auguro che sia un anno che ti prepara alla vita eterna.
Esatto.
Perché se ti dico buon anno perché tu poi vai a finire all'inferno con tutti i peccati che farai durante l'anno prossimo, dimmi che razza di augurio ti ho fatto, no?
Infelice,
buon
proprio
anno.
Davvero, infelice.
Ma cosa vuol dire buon anno? Cosa vuol dire buon anno? Allora, a Natale c'è Babbo Natale, poi c'è la Befana, e poi. Cari miei, cristiano vuol dire seguace di Cristo, cioè uno che va dietro a Cristo, non va dietro a nessun uomo di questo mondo, va dietro a Gesù Cristo. Lampada ai miei passi è la tua parola, per cui i miei passi devono muoversi in base alla tua parola. E allora è un buon anno, perché percorro un anno di sequela a Gesù Cristo, cammino e metto i piedi sulle sue orme.
Che bello.
Ecco, questo è l'augurio.
L'augurio no,
adesso,
bello, sì.
Che non mi toccherà rispondere male, quelli che mi manderanno gli auguri, no? Auguri di buon anno, mi tocca risponderli male poi, Dico, no, non me ne faccio niente, non me ne faccio niente dei vostri auguri, perché sono vuoti, sono aria fritta. Auguratemi una buona conversione e allora vi ringrazio, perché questo è un augurio sincero, necessario per il bene dell'anima mia e per la gloria di Dio.
Certo.
Ecco. Allora adesso c'è la pausa.
Che nota, mi raccomando, niente auguri e niente banalità, piuttosto fate a meno. Però lo dico agli ascoltatori. Adesso un attimo di intervallo per un breve stacco musicale e poi riprendiamo.
Tra poco.
Ave Maria.
Bene, riprendiamo allora la nostra Anna, meno male che adesso tocca a te.
Allora, passiamo al Santo Evangelo. Ecco, l'Evangelista Giovanni è un testimone privilegiato della risurrezione, il discepolo prediletto da Gesù. Fu l'unico a seguirlo fin sulla vetta del Calvario. La sua vicinanza a Maria Santissima ci insegna che con l'aiuto della Madre Celeste possiamo anche noi arrivare ad amare la croce e avere in ogni avvenimento della nostra vita una visione soprannaturale, animata dalla fede. San Giovanni è quindi il modello di ogni cristiano, che deve alimentare la propria fede in Cristo risorto, facendosi aiutare dalla Madonna, la Vergine fedele. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Passo a Don Dolindo. Ecco, il primo giorno, sì?
Sì.
Il primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica, Maria Maddalena si recò al sepolcro all'alba, mentre era ancora buio. Era partita dalla sua casa o dal luogo dove erano chiusi gli apostoli, che era quasi notte ancora, e non era sola, ma accompagnata dalle pie donne, con le quali giunse al sepolcro allo spuntare del sole. San Giovanni nomina solo Maria Maddalena, sia perché completa le narrazioni dei sinottici, e sia perché essa più ardente di tutte pigliò l'iniziativa e raccolse le altre donne. Essa poi fu quella che corse per prima ad avvisare Pietro e Giovanni dello stato in cui aveva trovato la tomba. Mentre le donne camminavano avvenne la risurrezione ed esse avvertirono il terremoto che la seguì allorché l'angelo, discendendo dal cielo, rovesciò la pietra. Maria Maddalena, nel vedere da lontano il sepolcro aperto, ben lungi com'era dal credere alla risurrezione, suppose che avessero rubato il corpo di Gesù e corse per avvertirne gli apostoli più rappresentativi, Pietro e Giovanni. Le altre pie donne giunsero fino alla tomba ed ebbero la visione degli angeli. Maria Maddalena poi tornò di nuovo sola al sepolcro per tentare di rintracciare essa il sacro corpo. Non sapeva credere che fosse risorto e non sapeva rassegnarsi che l'avessero rubato. Voleva ad ogni costo rendergli gli ultimi attestati di venerazione ed era desolata di non poterlo fare. Ella era stata più vicina al Signore nella passione ed aveva constatato l'odio dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, ed appena vide la pietra del sepolcro ribaltata, pensò che avessero voluto fare del suo Signore l'ultimo oltraggio, e corse per vedere che cosa si fosse potuto fare per impedirlo e ripararlo. Maria Maddalena venne al sepolcro, ma era buio nell'anima sua. Credeva di andare ad un morto. Non pensò che il masso fosse stato rovesciato dal vivente risuscitato. Si spaventò e corse a dar nuova dell'accaduto come lo vedeva e lo capiva lei, a Pietro e a Giovanni. «Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo». I due apostoli si incamminarono al sepolcro per constatare ciò che aveva detto Maria Maddalena e poiché presero una via diversa da quella delle pie donne, non le incontrarono quando esse tornarono gioiose dopo aver visto gli angeli che aveva annunziato loro la risurrezione. Correvano i due apostoli. Tanta era l'ansietà che li aveva presi. E Giovanni, più giovane, corse di più e giunse per primo al sepolcro. Non vi entrò, però, perché forse non ebbe il coraggio da solo ed anche per rispetto al principe degli apostoli. Si chinò, già che l'apertura della caverna non era molto alta, e vi sporse la testa per osservare. Vide le bende che avevano avvolto il corpo, poste da parte ordinatamente, e se ne stupì, perché chi avesse voluto rubare il corpo non le avrebbe né lasciate né tantomeno lasciate in quel modo. Dopo poco giunse anche Pietro, che sentendosi in compagnia vinse più facilmente quel senso di terrore che cagiona sempre un sepolcro, e vi entrò. Egli poté esaminare più accuratamente i panni che Giovanni aveva visti di lontano e notò con sorpresa che il sudario che aveva avvolto il capo di Gesù stava riposto a parte, ripiegato, il che escludeva assolutamente il rapimento del corpo. Invitò Giovanni a constatarlo e quegli, fattosi animo, entrò nella caverna. Osservò tutto minutamente e credette alla risurrezione. L'Evangelista dà la ragione dell'incredulità che prima li aveva presi. Essi non sapevano ancora dalla Scrittura che egli doveva risuscitare da morte. L'ignoranza li aveva resi increduli, ma l'ignoranza derivante dall'ostinazione nelle proprie idee, già che Gesù, in vari modi, aveva loro preannunziata la sua risurrezione. Credevano che il Redentore non dovesse morire, perché supponevano che dovesse regnare eternamente su Israele dopo averne ricostruito il regno. La sua morte fu per essi il crollo di ogni speranza, e l'annunzio della risurrezione sembrò loro una fantasia di donne. Il constatare che il corpo non c'era più nel sepolcro e che il modo con il quale erano piegate le bende indicava che non era stato sottratto, aprì loro gli occhi e se ne ritornarono a casa, pensosi. La loro fede però non era ancora piena e pur non potendo negare che il corpo non era stato rubato, rimase per loro in quel momento ancora oscura e confusa la verità. Credettero assolutamente a quello che avevano visto e credettero con una certa esitazione a quello che non avevano visto. Così è tante volte la nostra fede. Noi non possiamo negarne la verità, ma non ne abbiamo una vera e profonda convinzione che deve essere stabilmente appoggiata sull'autorità di Dio che la rivela. Crediamo per uno sforzo. Abbiamo luci e tenebre. Avvelenati come siamo dai ragionamenti asfissianti dell'errore, la testimonianza umana ci sembra infallibile e vi prestiamo fede immediatamente dopo un controllo superficiale. La testimonianza divina ci sembra inconsciamente di minor valore, perché non possiamo sempre ridurla ad una constatazione materiale. È una cosa penosissima. Se vediamo un miracolo che ci attesta un fatto storico, ci crediamo con riserva. Se scopriamo un documento, una pietra, una carta, un segno materiale che ce lo attesti, lo crediamo assolutamente, proprio come Pietro e Giovanni, che non credevano alle Scritture e alle parole di Gesù, ignorandone il significato per loro fragilità, e credettero alla testimonianza delle bende riposte nella tomba. Più grave ancora è per noi la titubanza che abbiamo di fronte ai fatti soprannaturali e la supina stupidaggine con la quale ci impressioniamo e ci commuoviamo di qualunque cosa ci venga detto. specie in tempo di guerre, di sventure comuni o di situazioni eccezionali della vita. Corriamo rischio di accettare immediatamente qualunque notizia sensazionale ci venga data. Il giornale poi, che è spesso gremito di stoltezze, di menzogne, diventa per noi l'affascinatore giornaliero che forma la nostra mentalità. La TV e ogni mezzo che oggi naturalmente ci è comune diventa la viva voce di testimonianze che crediamo assolute quando si incontrano con i nostri pensieri, con il nostro pessimismo ed ottimismo e con le nostre aspirazioni più o meno irreali e strampalate. Fede, se intendessimo la preziosità della fede e di tutto ciò che vi è collegato, non saremmo così sciocchi da rimanere titubanti innanzi alla luce e sicuri innanzi alle tenebre. Fede, se pensassimo che le verità e le panzane terrene finiscono col tempo e che le verità della fede appartengono ad un ordine eterno, non saremmo così incoscienti da accettare quello che passa e rifiutare quello che eternamente rimane. Oh, se avessimo una fede vera, profonda, viva, quanto sarebbe più tranquilla la vita e quante benedizioni discenderebbero su di noi. Pietro e Giovanni andarono insieme al sepolcro, correndo, per l'ansia di vedere subito quello che era avvenuto. Giovanni corse più di Pietro e giunse prima perché era più giovane. E correvano, sì, i due apostoli che avevano maggiormente amato Gesù, e correva di più l'apostolo che più aveva amato. Pietro può rappresentare la legge, Giovanni l'amore. Corrono insieme al Signore, ma l'amore è più veloce e giunge sempre prima. Giovanni giunse, ma non entrò prima che fosse entrato Pietro e prima che avesse egli constatato quanto era avvenuto. Così avviene nella vita spirituale. L'amore corre più spedito, ma non pretende di agire da sé e senza guida spirituale. Si lascia sempre illuminare da chi rappresenta Dio e si lascia introdurre da Lui nella profondità dei misteri dell'amore. Pietro non era vergine perché ammogliato. Giovanni invece era vergine, amato perciò in modo particolare da Gesù. Corrono insieme nelle vie di Dio le anime legate al mondo e quelle consacrate a Dio nello stato virginale. Queste però sono più svelte e raggiungono più facilmente la meta, perché sono piene di quella giovinezza spirituale che viene da Dio. Corrono i due apostoli verso la tomba di Gesù ed entrano quasi consepolti con Lui nel luogo dove Egli era stato riposto. Corriamo anche noi nella via dello Spirito verso la sepoltura e il nascondimento di noi stessi. Se non siamo sepolti nell'umiltà, non giungiamo a scorgere Gesù. E se non passiamo per le tenebre delle angustie, non possiamo vivere di vera fede, di vero amore. È un'illusione il credere che l'amore peregrinante possa avere per meta in questo esilio la gioia. Esso corre prima verso la tomba mistica per seppellirsi con Gesù Cristo in Dio. E poi, passato l'esilio, giunge al regno dell'eterna luce. La vita dell'amore è vita di immolazione sulla terra. Più arde l'anima e più insoddisfatta, perché l'amore vero non è mai contento di se stesso. Invece di turbarci nelle interiori oscurità, abbandoniamoci a Dio e rendiamo vita di pura fede, la vita dell'amore che aspira ad avere pienezza di luce e di ardore per amare di più. Questa è una lezione importantissima per tutte le anime che si lamentano delle loro aridità e che gemono perché sembra loro che non abbiano più contatti interiori con Gesù. Esse credono di essere in disgrazia sua e si sconvolgono, esponendosi alle più gravi tentazioni, poiché Satana colpisce proprio questi momenti per far loro credere che è inutile per esse la preghiera e qualunque altra opera di pietà. Lo stato di aridità, quando non è una prova del Signore, è sempre conseguenza di piccole colpe, spesso anche inavvertite, e specialmente di mancanze di fede. Si sta innanzi a Gesù con sentimenti naturali, si riguardano le sue grazie particolari come un fenomeno fisico, come un'illusione di fantasia, o peggio, come una follia che rende estranea alla vita. Si piange, come Maria Maddalena innanzi al suo sepolcro vuoto, piangendo sull'anima propria secondo le proprie idee ed i propri apprezzamenti. Non si ascolta più chi rappresenta Dio. Si crede infallibile ciò che si pensa e stolto ciò che si dice con autorità soprannaturale. Si piangono difetti che non esistono e non si piangono quelli che veramente sono tali. Si geme e non si pensa a rinnovare la propria fede ed il proprio abbandono in Dio, la cui mancanza è principale, se non unica causa dell'interiore aridità. Invece di agitarsi bisogna umiliarsi, e invece di credere illusione, la vita spirituale tracciataci da Dio, bisogna rinnovare la propria fede e ritornare alla pratica dell'amore semplice ed umile che cerca Dio nella piccolezza e riposa fiducioso in Lui solo. Amen.
Amen. Allora, meditando le cose di Dio, che Dio è più presente nel senso, Dio è sempre presente, ma dico, è più presente nella tua vita perché ascolti le cose di Dio, pensi alle cose di Dio. Se invece ti interessi di cose diverse, la tua testa è nelle cose diverse e non pensi a Dio. Allora, vivere la presenza di Dio, godo quando, per esempio, c'è il breviario, no? C'è un'applicazione che lo puoi anche ascoltare, no? Allora, mentre faccio altre cose perché ho da fare altre cose, io lo stesso ascolto il breviario, no? Sento queste parole, godono, qui faccio le cose di questo mondo che hanno un valore, diciamo, che non è eterno, se è eterno l'amore verso Dio, ma faccio queste cose, però ascolto, perché è un'istruzione continua, è un'istruzione per l'uso della nostra vita, eh? Istruzioni per l'uso. E allora leggi, ascolti, senti questa qui, ecco, questo salmo è proprio adatto al momento nostro. Ecco, luci, dice, le tenebre ci avvolsero. Quando sei nella prova ti pare di essere nelle tenebre, no? Ma il Signore dice, poi il salmo finisce in gloria, si dice, per cui dice, porta pazienza, no? Ti sto provando per farti guadagnare qualche merito, e tu brontoli, no? Dovresti capire che lo faccio per arricchirti, no? Per farti moltiplicare i talenti, se vivi santamente, se no per espiare i tuoi peccati, per cui sempre agisco per il tuo bene, perché io, Dio, diciamo, non puoi aggiungere nessun bene a Dio, no? Perché è pienezza di ogni bene, pienezza di santità. Ecco, sono io che ho bisogno di Lui, Lui non ha bisogno di me, cioè se mi ingaggia per far qualcosa è per amore verso di me, perché vuole coinvolgermi nelle cose sue che io non merito di essere coinvolto, ma lo fa proprio perché mi ama, ecco, per cui mi dà da fare le cose sue, mi dà fiducia. Io devo esultare per questo, stare attento di non farmi prendere dalle cose che mi allontanano da Lui. Va bene, Anna, però c'hai anche la floricoltura.
Sì. Ecco qua. Amore a Gesù bambino, Santa Francesca Romana nutriva una grande devozione per il mistero del Santo Natale. Si disponeva alla solennità preparandosi con un più intenso silenzio e solitudine, grazie ai quali poteva meditare più attentamente sui grandi benefici che il Figlio di Dio incarnandosi aveva recato all'umanità. Questo continuo ricordo l'aiutava a destare nel cuore dolci affetti di puro amore verso Gesù bambino. Elesse San Giovanni Battista come suo speciale protettore e avvocato presso il celeste bambino, venerandolo con speciali devozioni. La santa, tutta infiammata di amore divino, seppe spogliarsi perfettamente di se stessa, riponendo in Gesù solo ogni desiderio e fiducia. Con queste pratiche e con tale impegno, Santa Francesca meritò singolari favori da parte di Gesù bambino. Poi c'è una breve frase di San Bonaventura: tu, essendo grande e ricco, per noi ti sei fatto piccolo e povero. Abbraccia adesso dunque, anima mia, quel divino presepio, premi le labbra sui piedini del bimbo, bacia di tutti e due. Medita inoltre le veglie dei pastori, mira la corrente esercito degli angeli, unisciti a far le tue parti nella celeste melodia, cantando con la bocca e con il cuore. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Anna, però, siccome domani non abbiamo un programma, no? Allora, diciamo che a fine anno devi fare un mazzo un po' più grosso, potresti leggere anche quello di domani di Duns Scott, ah, questo sì, grande dottore sottile poco conosciuto.
Eccolo qua, il paradiso fra le braccia. La vita e la dottrina del beato Giovanni Nuscoto sono ripiene di Gesù Cristo, Gesù bambino, Gesù crocifisso, Gesù eucaristico, Gesù re. La visione di Gesù verbo incarnato, centro della storia universale, domina tutta la scuola e la dottrina francescana, di cui il beato è con San Bonaventura l'impareggiabile corifeo e maestro. L'amore a Gesù fu la passione struggente del cuore del beato Giovanni. È stato fuoco, incendio, quella sovrana follia d'amore con cui parla San Paolo, di cui fu inebriato e da cui fu crocifisso il serafico padre San Francesco. L'amore a Gesù bambino, verbo incarnato, occupa perciò un posto eminente nella pietà del beato Don Scoto, tanto eminente che gli meritò una delle più alte esperienze mistiche straordinarie tra quelle narrate dai suoi biografi. Avvenne nella notte di Natale del 1299 ad Oxford, in Inghilterra. Il beato era immerso nella meditazione dell'adorabile mistero dell'incarnazione del Verbo. Rapito in estasi, la Divina Madre gli pose tra le braccia il celeste bambino e il beato si inebriò di dolcezze paradisiache che gli fecero comprendere ancor più il nulla delle cose terrene e la sublimità delle realtà celesti, animandolo ad una vita di povertà degna della povera grotta di Betlemme. Bello, non l'avevo letto, che bello.
Hai visto che bello? C'era un peccato non leggerlo, però a questo punto, vero, cosa dici? Vuoi leggere anche vuoi leggere anche quell'altro? No, perché c'è la fiorista praticamente. E allora
vediamo.
Profitta.
Il fioretto. Sono belle. Dolci canti al bambinello, quello di domenica.
Sì.
Il mistero del Santo Natale si colmava di tenerezza e gaudio l'anima di San Giovanni della Croce. Di solito egli manteneva un portamento grave e angelico, ma sembrava trasformarsi durante il periodo natalizio. lo si vedeva difatti assumere come un atteggiamento dolcemente e santamente infantile dinanzi al santo presepe, giubilare e cantare dolci canti di amore dinanzi a Gesù bambino, con tale fervore di spirito che accendeva di devozione anche i cuori di quanti lo vedevano e udivano. Introdusse nella riforma carmelitana il pio uso di portare in processione durante il periodo di Natale il santo bambinello dal presepe al luogo comune della ricreazione, affinché i religiosi festeggiassero e si ricreassero con lui. Una volta cantando al bambino Gesù, i confratelli videro il volto del santo tutto trasfigurato, emanante una luce celestiale. Amava talmente il divin Pargoletto che il solo sentir parlare di lui bastava ad infiammarlo di amore. Che tenerezza, mamma mia, potessi amarti sì. Così Gesù.
Sì, e basta chiedere la grazia, cioè non è che il Signore, se tu gli chiedessi altre cose, potrebbe dire, ma sai, non è che ti fa magari bene quella cosa che tu cerchi, ma se aumenta l'amore per me, ti fa senz'altro bene. Allora chiediamolo con viva fede. Allora, facciamo tanti auguri di una buona fine, nel senso che alla fine di quest'anno dobbiamo pregare il Signore e ringraziarlo di tutti i favori, le grazie che ci ha fatto, no? Chiedergli perdono per tutte le grazie a cui non abbiamo corrisposto e iniziare un anno decisi a riparare le mancanze dell'anno presente. Ecco, questo è la fine, il principio, cioè noi praticamente stiamo facendo feste pagane, festività pagane, no? Che addirittura quando dovremmo, ecco, pentirci, pregare, chiedere perdono, no? Sono occasioni per aumentare i peccati, pensa che disgrazia. Bene, allora Santa fine e santissimo inizio, ci sentiamo allora prossimamente, no?
Nel 2020, dunque, sì, nel 2020, pensa Claudio, 2020.
Non c'è più giorni per noi.
Non ci sono. Per 2019 termina qui, presumo. Vediamo ancora qualche incontro,
martedì è il 31. Martedì è il 31, per cui dobbiamo farci gli auguri.
Ancora speranza.
Smettere di fare la fioraia?
Sono corsa avanti, capisci? Anche se non sono più giovane, però ho corso. Benissimo.
Bene, allora auguri a tutti, certo. A presto. Sante giornate natalizie, sono tutte giorni natalizie, vivere per Gesù bambino. Ave Maria.
Ave Maria.